Sia lodato Gesù Cristo. Questa solennità ha un nome un po' particolare, Corpus Domini. È facile, no? Corpo del Signore. Però mi ha fatto venire in mente altre parole in latino. Adesso Don Mauro mi caccia subito perché inizio a parlare in latino, però. Mi ha fatto venire in mente queste parole. Hic verbum caro factum est. Sembra difficilissimo. Qui il verbo si è fatto carne. Io ho trovato queste parole qualche anno fa, era il 2007, a Loreto. C'era l'incontro di tutti i giovani italiani con il Papa. A un certo punto siamo andati a visitare la Santa Casa. Per chi non lo sapesse, a Loreto c'è una grande basilica, dentro c'è una piccola casetta che è la casa di Maria di Nazareth. E tanti anni fa hanno trasportato con le navi e hanno ricostruito pezzo per pezzo lì a Loreto. La casa di Nazareth. Cosa è successo in quella casa? Maria ha avuto l'annuncio dell'angelo. E che cosa ha risposto? Eccomi. Allora in quel momento il verbo si è fatto carne. Il figlio di Dio si è fatto uomo nel grembo di Maria. Però quelle parole non erano messe in un posto a caso, su un muro qualunque. Erano sistemate proprio sopra il tabernacolo. In quella casetta c'era un piccolo tabernacolo e sopra queste parole. Qui il verbo si è fatto carne. Quel verbo, il figlio di Dio, che si è fatto carne, a un certo punto è nato, è cresciuto, è morto sulla croce, è risorto, qualcuno dice così, è salito al cielo, ha donato lo Spirito, sono tutti misteri che abbiamo visto in questo tempo di Pasqua, e quindi possiamo dire che Dio a un certo punto si è fatto una bella scampagnata sulla terra, ha fatto tutte queste cose, e poi? E noi che siamo distanti da quel momento? A noi cosa cambia? Cosa cambia nel mondo dopo che Dio si è fatto il suo bel giro, anche tra l'altro non facile e non felice, perché non è finita bene, sulla terra? Cosa ci cambia? Proviamo a capire. Partirei da questa domanda. Ognuno si faccia in questo momento questa domanda. Chi di noi non aspetta un cambiamento? Cioè, chi di noi non vorrebbe che le cose fossero un po' diverse da come sono? Partiamo da una cosa banale. Chi di noi non vorrebbe che giocasse Immobile al posto di Balotelli? Chi di noi non vorrebbe essere un po' più alto, un po' più basso, un po' più bello, un po' più carina, essere più bravo in matematica? Chi di noi non vorrebbe trovare un lavoro? Chi di noi non vorrebbe che tutto quello, il mondo come sta funzionando, funzionasse un po' meglio? Chi non lo vorrebbe? E magari questi cambiamenti poi nella nostra vita arrivano. Ne desideriamo tanto, arriva, ma poi ne vogliamo un altro e ancora un altro e cerchiamo sempre un cambiamento. Perché forse allora nel profondo del nostro cuore cerchiamo un cambiamento che sia per sempre, qualcosa che duri davvero nel tempo, che sia un cambiamento proprio del nostro cuore e del mondo intero, che lo cambi davvero, non solo un momento e poi ricomincia tutto come prima. Ma forse quella trasformazione del cuore del mondo è già venuta, forse è già successo, il mondo è già cambiato e forse noi ci possiamo entrare dentro. Allora potrebbe interessarci. Perché? Come può succedere questo? Perché, attenzione bene, là c'era scritto, qui il verbo si è fatto carne, momento nella storia. Ma oggi possiamo scoprire e riscoprire che qui il verbo si fa carne. È lì nel tabernacolo e tra poco sarà lì sull'altare. Qui il verbo si fa carne. Mentre ero agli esercizi, la scorsa settimana, ho ritrovato un pezzo dell'omelia di Benedetto XVI nel 2005 a Colonia, la GMG, c'ero anche lì. E diceva così: con la celebrazione eucaristica ci troviamo in quell'ora di Gesù, di cui parla il Vangelo di Giovanni. Mediante l'eucaristia questa sua ora diventa la nostra ora. Presenza sua in mezzo a noi. Quell'ora che è successo, quel momento nella storia, riaccade oggi. Noi ci entriamo dentro e si fa presente, Dio si fa presente per far che cosa? Per nutrirci, come già aveva fatto col popolo nel deserto, abbiamo ascoltato, Mosè. Già aveva fatto così, però c'era un problema, ci dice Gesù, che quelli ricevettero la manna nel deserto, mangiarono, ma poi morirono. È stato un cambiamento di un momento, hanno mangiato, ma poi a un certo punto sono morti, come tutti gli altri. Attenzione, Gesù ci dice qualcosa di più. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. In eterno vuol dire per sempre. E non solo per sempre, ma vuol dire una vita proprio diversa da questa, una vita veramente pienamente felice, per sempre. E come succede questo? Come mai c'è stato questo cambiamento? Gesù, ritorniamo a quella sera, quell'ora. Gesù fa la cena ebraica come facevano tutti gli ebrei. Ogni anno ricordavano quel momento, con tutti i riti. Poi però, dice sempre il Papa, avviene una cosa nuova, c'è una novità. Egli ringrazia Dio non soltanto per le grandi opere del passato, che ci interessano fino a un certo punto però, lo ringrazia per la propria esaltazione, lo ringrazia per ciò che sta per accadere, lo ringrazia per la sua croce e la sua risurrezione, parlando ai discepoli con parole che contengono la somma della legge e dei profeti, di tutto quello che era già stato detto. E quali sono queste parole? Questo è il mio corpo dato in sacrificio per voi. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Qui c'è la novità e il cambiamento del mondo. Dio sceglie di rimanere con noi donandoci il suo corpo e il suo sangue. Ci nutre con se stesso addirittura. Ma pensiamoci un attimo, guardiamo il tabernacolo, pensiamoci un attimo. È una follia d'amore, è follia pura. Chi di noi sarebbe disposto a rimanere lì dentro, chiuso tutto il giorno, la notte, per amore, in silenzio? E per noi sarebbe ancora poca cosa, lui è onnipotente e sta lì dentro per noi. Questa cosa qui è quello che mi ha sconvolto la vita a un certo punto. Io quando ho scoperto che Dio entra dentro di me, che entra nella mia vita, mi nutre con se stesso, ho detto qua devo cambiare qualcosa. Spero che sia accaduto anche a quelli, a chi ha fatto la prima comunione, magari può succedere oggi. Pensateci un attimo, è sconvolgente. Dio entra dentro di voi. Possiamo chiedergli qualunque cosa, davvero ci cambia il cuore, davvero cambia il mondo. Allora ritorniamo alla domanda iniziale. Cosa cambia dopo che Dio si è fatto uomo ed è venuto nel mondo? Se io posso entrare in quell'ora, in quel momento in cui Gesù è morto e poi è risorto, se io ci entro dentro, allora tutto di me viene trasformato, non è qualcosa del passato. Anche in me l'amore vince l'odio. La vita vince la morte. E allora certo che Gesù ci dice che è una questione di vita o di morte. Se mangio la vita, vivo. Se no, muoio. Non potrò vivere in eterno, come Gesù invece ci promette. E attenzione, tutte queste però possono sembrare un po' belle parole, perché nel momento in cui viviamo, in generale, è difficile. C'era un attore, Woody Allen, che diceva: Dio è morto, e lo diceva già Nietzsche. Nietzsche pure, e io anche non sto tanto bene. Il momento in cui viviamo è difficile. Diciamo sempre che siamo in crisi. Dentro questa crisi però, attenzione bene, questa in generale, e le crisi di ognuno che abbiamo sempre, in tutta la nostra vita, c'è una speranza. E questa speranza è che Dio è presente. Noi possiamo entrare in quel momento e lasciare che trasformi la nostra vita. Se noi lasciamo che Dio entri dentro di noi, tutto di noi può cambiare. Può cambiare il nostro modo di vedere il mondo. E allora anche il mondo può cambiare. Allora voglio lasciarvi oggi tre suggerimenti per vivere così e lasciarci cambiare. E lasciare che Dio cambi il mondo attraverso di noi. Primo, la messa, la domenica. Non è un'ora in cui Dio ci spinge, andate lì, andate a perdere un'ora. No, è un momento in cui Lui ci chiama e ci dice: vieni, sono io che ti nutro, non preoccuparti, vieni da me, sono io che ti nutro con le mie parole e col mio corpo. E arriviamo a messa preparati per poter ricevere la comunione. Se vogliamo, se siamo pronti, Dio entra dentro di noi. Secondo, Gesù sta sempre lì nel tabernacolo. E qui in più avete anche la fortuna di avere la grotta che è aperta tutto il giorno. Quanti di noi, quando hanno niente da fare o semplicemente stanno passando lì in piazza, si fermano e vanno a trovare Gesù? Si fermano davanti a Lui, semplicemente per ringraziarlo e per chiedergli quello di cui abbiamo bisogno. Se no a chi dobbiamo andare a chiederlo se non a Dio? E Lui è lì che ci aspetta. Veniamo a trovarlo. Terzo, adorazione. Di fronte alla follia d'amore di Dio per noi possiamo solo fare questo, adorare. E adorare vuol dire semplicemente stupirci. Adorare vuol dire portare le mani alla bocca quando ci stupiamo di qualcosa. Le occasioni ci sono per stare davanti a Gesù, Gesù Eucaristia, e fare come diceva il curato d'Ars, semplicemente Lui mi guarda e io lo guardo. E questo già basta per cambiare il nostro modo di vedere il mondo. Io vi dico, per me è stato così. È Lui che mi ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. E allora, se tutto questo è vero, allora ha senso quello che faremo poi a fine della messa. Con Gesù cammineremo per le strade della nostra città. Perché ha senso? Perché camminiamo per le strade non con un simbolo, ma camminiamo portando il senso di tutto ciò che facciamo. Il senso della nostra vita camminerà insieme a noi in mezzo alle nostre strade, ricordandoci che senso ha quello che facciamo tutti i giorni. È Lui, perché Lui c'è sempre con noi ogni giorno. E allora tutto questo, se vogliamo e possiamo vivere così e lasciare che Dio trasformi la nostra vita e la cambi veramente, dobbiamo chiederla a Maria. Lei ci è riuscita da sempre, abbiamo festeggiato l'altro ieri la Consolata. Perché Maria è consolata e consolatrice e ci può consolare nei momenti più difficili della nostra vita? Perché? Perché lei non ha mai perso la speranza. Lei sapeva sempre che il suo figlio era presente. Allora quando magari noi non ce ne accorgiamo, chiediamolo a lei, chiediamo a Maria di ricordarci che Gesù è presente e che è lì per trasformare la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.